Scientia Crucis di Edith Stein. L'anima, l'io e la libertà, seconda parte. La costruzione dell'essenza dell'anima, la sua più grande e specifica profondità, anche il suo più profondo interiore, consiste per natura, ed in lei è fondato, ugualmente per modalità naturale, il movimento dell'io in questo spazio come possibilità di essenza. Esso si colloca ora qui, ora là, secondo le motivazioni del movimento che gli si avvicinano. I suoi movimenti, però, l'intraprende da quel suo luogo di ubicazione, dove dimora di preferenza. Questo luogo di ubicazione non è per nulla sempre lo stesso, ma si distingue secondo i diversi tipi umani. L'uomo sensuale, edonista, è per la maggioranza immerso nel suo piacere sensibile, o con questo occupato a crearsi un altro gusto. Il suo luogo di dimora è molto lontano dal suo più profondo interiore. Il cercatore della verità vive soprattutto nel punto cuore della sua ricerca intellettiva. Se realmente ha a che vedere con la verità, non solo con una mera raccolta di singole conoscenze, allora forse è più vicino a Dio, che è la verità, e quindi al suo più profondo interiore, di quanto egli stesso sappia. Vogliamo aggiungere a questi due esempi un terzo, che sembra essere di particolare significato. L'io persona, cioè colui per il quale il suo proprio io costituisce il centro. Ad uno sguardo superficiale, una simile persona appare particolarmente vicina al suo più profondo interiore. Forse invece per nessun altro tipo il cammino che vi conduce è così sbarrato come per costui. Ciascuna persona racchiude in sé qualcosa di simile finché non abbia sofferto la notte oscura fino in fondo. Abbiamo per tutti questi tipi le possibilità di movimento dell'io, le possibilità della libera decisione e la possibilità di tentare di raggiungere il suo più profondo interiore. Quando ad una persona sensuale che si è data ad un piacere viene presentata la possibilità di procurarsene uno più grande, forse senza indugi, senza riflessione ed opzione, passerà dal godimento all'atto. Avviene un movimento, ma nessuna propria libera decisione, neppure un'irruzione ad una profondità più grande, poiché gli stimoli si trovano sullo stesso piano. Può però presentarsi anche all'uomo sensuale qualche cosa appartenente ad un territorio di valori del tutto diverso. Nessun tipo è esclusivamente legato ad un territorio. Talvolta uno avrà il sopravvento sull'altro. Per esempio, l'uomo sensuale può essere sollecitato a rinunciare ad un piacere per aiutare un'altra persona. In questo caso la soluzione sarà ardua, senza che ne segua una libera decisione. Non di meno l'uomo sensuale non arriverà così spontaneamente ad una rinuncia, ma dovrà avere uno scarto. Se rifiuta, dopo una ponderazione o con un immediato, non lo considero neppure. Si tratta pure di una decisione della volontà. Come caso limite è pensabile un permanere nel piacere senza eliminare la rinuncia. In questo caso, lo spirito è così impantanato nella vita sensuale da non poter nemmeno essere raggiunto dall'incoraggiamento. Le parole vengono udite, forse anche ne viene inteso l'immediato significato, ma il luogo profondo della ricettività del loro proprio senso è ostruito. In questo caso limite non può avvenire non solo la singola libera decisione, ma anche la libertà stessa è già da tempo sacrificata. Nell'eliminazione il senso è ben compreso, anche se verosimilmente non colto nella sua completa portata. In questo non cogliere completamente la portata risiede la superficialità della decisione e perciò anche la limitazione della libertà. Non si consente che certi movimenti di fondo entrino in sé con tutto il loro peso e ci si protegge da rientrare in quella profondità in cui potrebbero essere colti. Con questo però ci si lascia determinare in un solo campo. Non si giunge a prendere in mano se stessi, cioè tutti i profondi strati del proprio essere, e ci si priva nel contempo della possibilità di prendere posizione in dipendenza della vera realtà di fatto, cioè realmente razionale e realmente libera. Accanto a questo superficiale rifiuto, n'è chiaramente pensabile anche un altro oggettivo, un rifiuto che consenta alla richiesta di prestare aiuto, di operare con tutto il suo peso sull'anima e di porle davanti agli occhi e si veda nelle necessità, dopo ponderazione, di rifiutare tutti i pro e i contro come ingiustificati. Un simile rifiuto si trova sullo stesso piano di un accondiscendere dopo reale ponderazione dei pro e dei contro. Entrambi sono possibili solo quando l'uomo sensuale smette la sua condotta come uomo sensuale e trapassa quella etica, cioè nella postura che riconosce e vuole operare quanto è moralmente retto. Per questo, però, deve prendere posizione con se stesso molto profondamente, tanto profondamente che il passaggio equivalga a una trasformazione formale dell'uomo. Naturalmente, forse, non è neppure possibile, ma lo è solo a motivo di una straordinaria risurrezione. Sì, possiamo ben dirlo, una decisione adeguata, ultima, è possibile solo dalla più profonda profondità. Infatti nessun uomo è naturalmente nella condizione di abbracciare tutti i pro e i contro interferenti in una decisione. Si può solo decidere con la migliore scienza e coscienza in rapporto al proprio campo visivo. L'uomo credente però sa che esiste uno, il cui sguardo non è limitato da nessun campo visivo, ma realmente abbraccia e vede tutto. Chi vive in questa certezza di fede, in coscienza, non può più rassicurarsi neppure con la sua migliore scienza. Egli deve quindi tentare di riconoscere quanto è giusto agli occhi di Dio. Questa è la ragione per cui solo una postura religiosa è veramente etica. Esiste, è vero, un cercare naturale ed è un anelare al giusto e al bene, anche un trovarlo in qualche caso, ma realmente giungerà a se stesso solo nella ricerca della volontà divina. Chi sia stato attratto da Dio nel suo più profondo interiore e gli si sia consegnato nell'unione di amore, ha una volta per tutte risolto la questione. Deve solo lasciarsi inclinare e guidare dallo Spirito di Dio che lo sollecita tangibilmente. Allora ha sempre e soprattutto la certezza di agire rettamente. Nella somma decisione presa nella sua più alta libertà sono racchiuse tutte le decisioni future che ne seguono via via, quasi ovviamente. In ogni caso, dal semplice cercare la decisione corretta a questa vetta c'è un grande cammino, seppure un cammino esiste. Chi cerca il giusto, qui e ora, e decide come gli è dato di credere, questi è già sul cammino verso Dio e sul cammino stesso, anche se non lo sa. Non si padroneggia però così come quando è giunto nell'ultima profondità. Non può quindi appoggiarsi completamente su se stesso e non ha la decisione perfettamente libera verso le cose. Chi per principio cerca il retto, cioè chi ha deciso di compierlo sempre e soprattutto questi ha deciso su di sé ed inserito la propria volontà in quella di Dio, anche se non gli è ancora chiaro che il giusto coincide con quanto Dio vuole. Quando però non gli è chiaro, gli manca il cammino sicuro per trovare il retto. Si è appoggiato su se stesso, come se già si padroneggiasse. Anche se non è giunto alle ultime profondità del suo interiore, l'ultima decisione sarà possibile solo con gli occhi, negli occhi di Dio. Se però qualcuno è già così avanti nella vita di fede da essersi deciso tutto per Dio e non volere nulla di diverso da quanto Dio vuole, questi non è giunto forse nel più profondo interiore. Rimane ancora una differenza per la somma unione d'amore. È molto difficile tirare la linea di confine ed anche molto difficile riconoscere come la tiri il Santo Padre Giovanni. Perciò a me pare di riconoscere oggettivamente e nel suo intento una linea di confine e di metterla in rilievo. Chi realmente in fede cieca non vuole più nulla tranne quanto Dio vuole, questi ha raggiunto il livello massimo per l'uomo con la grazia di Dio. La sua volontà è completamente purificata e libera da ogni legame degli impulsi terreni. È unita con libero abbandono alla volontà divina. Pur tuttavia, manca ancora qualcosa di decisivo per la somma unione di amore, per il matrimonio mistico.